Tutto Napoli in podcast.
55 giorni dopo l'ultima volta, da quel 2-1 subito a Como, il Napoli può tornare in testa alla classifica, almeno per 24 ore. Sì, perché sabato contro il Monza, in caso di vittoria, la squadra di Conte riaggancerebbe l'Inter in vetta, Inter che poi, il giorno seguente, andrà a Bologna, al Dall'Ara, a sfidare la squadra di Vincenzo Italiano. E poi lì, chissà cosa può succedere, soprattutto se il Napoli dovesse essere riuscito a mettere la pressione con una vittoria. Parleremo quindi di questo, della lotta a scudetto, dei calendari a confronto tra Napoli e Inter e di tanto altro. Quindi seguiteci fino alla fine, amici di Tutto Napoli. Io vi do il ben trovato nel nostro podcast. Qui Davide Baratto e saluto subito Daniele Rodia.
Sì, Davide, eccoci. Finalmente il Napoli torna a una vittoria sonora, fa felice i tifosi, lo abbiamo visto ad inizio settimana contro l'Empoli, ma soprattutto si proietta un weekend pasquale crocevia per la stagione. Come dicevi tu in introduzione, il Napoli andrà a Monza con la possibilità di agganciare il primo posto in classifica per almeno 24 ore, ma soprattutto per mettere pressione ai nerazzurri, che tra l'altro ieri notte si sono qualificati per le semifinali di Champions League e che dovranno poi affrontare nella domenica pasquale il Bologna, quindi sicuramente non l'ultimo avversario, Bologna che proprio ha fermato il Napoli nelle scorse settimane.
E sì, appunto, potrebbe esserci questo effetto a specchio, quindi prima il Bologna ferma il Napoli, chissà se dovesse riuscire a fare lo stesso la squadra di Vincenzo Italiano contro l'Inter. Sicuramente non sarà una passeggiata, sarà una partita dispendiosa, con l'Inter che, ricordiamo, ha avuto l'impegno contro il Bayern Monaco, ha giocato in settimana di mercoledì, è riuscito a passare il turno e quindi adesso si aprono degli scenari, perché si aggiungono due partite in più, quelle contro il Barcellona, a un calendario, quello dell'Inter, che da inizio anno comunque molto più intasato di quello del Napoli, e lo sarà fino alla fine, perché ci sono queste due partite di campionato contro il Barcellona e la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan. Vorrei sapere tu come la pensi, nel senso, secondo te può davvero incidere questa cosa? Perché io sono del parere che ovviamente la sua incidenza ce l'ha, però l'Inter si è anche un po', possiamo dirlo, credo, fomentata e comunque sulle ali dell'entusiasmo dopo essere riuscita a conquistarsi questa semifinale di Champions.
Il gruppo è fortissimo, lo ha dimostrato ieri anche nei festeggiamenti post gara, quindi le vittorie, poi quelle in Champions League, quelle europee dove l'Inter cambia anche la corazza, sono diverse e danno tanta autostima. È chiaro che però l'Inter ha già dimostrato tanti blackout nel corso della stagione. Ricordo proprio Monza, prossimo avversario del Napoli, ricordo Genoa a inizio campionato, o Firenze, una delle ultime a Torino, anche l'Inter ha perso con la Juventus. Però poi, se guardo le altre squadre uscite dalla competizione europea e concentratesi solo sul campionato, vedo l'Atalanta che va in crisi quando torna a giocare una partita a settimana, vedo la Juventus che cambia allenatore, e del Milan è anche inutile fondamentalmente parlarne. Quindi l'Inter adesso avrà questo incredibile trittico che è diventato un quadruplo di partite: Bologna, Milan, Roma e Barcellona. Respirerà finalmente per i nerazzurri un po' in campionato, direttamente alla 35esima, quindi a cavallo tra le due sfide europee con il Barcellona. Secondo me, quando si è abituato a giocare così tante partite, giocarne altre due sicuramente dal punto di vista fisico toglie energie, ma dal punto di vista mentale no, perché poi la rosa è profonda. Ieri l'Inter ha tenuto fuori, o comunque hanno giocato in pochi minuti, Frattesi, Carlos Augusto, De Vrij, Arnautovic, quelli che con ogni probabilità domenica pomeriggio saranno titolari a Bologna, forse chiamati un po' ai lavori forzati Lautaro, Mkhitaryan, Çalhanoğlu, perché credo che il vero e proprio turnover, tra più virgolette, sarà fatto nella semifinale di ritorno, come già di Coppa Italia, come già fatto in quella dell'andata, quando l'Inter poi col Milan punterà al terzo obiettivo stagionale, che è la Coppa Italia. Anche se, attenzione, perché al Milan è rimasto solo quello, quindi i rossoneri punteranno tantissimo. Poi è sempre un derby e ci tengo a ricordarlo, l'Inter quest'anno di derby non ne ha mai vinto uno, anzi due sconfitte e due pareggi.
Ecco, è innegabile che l'Inter abbia una rosa profonda con anche delle ottime riserve, soprattutto le prime, quelli che di solito Inzaghi fa entrare a partita in corso, quindi Carlos Augusto, Frattesi, Arnautovic sta facendo dei gol decisivi, però appunto quando sei impegnato su tre fronti, per forza di cose poi determinati giocatori sono sempre in campo e comunque puoi un po' risentirne, quindi anch'io
sì,
credo
sì,
che
come ieri Davide Thuram, che a un certo punto non ce la faceva più, se hai notato.
Sì, perché sono due facce della stessa medaglia, sicuramente, ecco. da un lato mentalmente voli, perché vedi che ad aprile sei ancora in tutte le competizioni e ti senti inevitabilmente forte. Ricordiamo Mkhitaryan, prima di perdere contro la Juventus, disse: noi siamo ingiocabili quando vogliamo. Però fisicamente si perde, cioè non posso non pensarla come te, perché
no, ma io credo che fisicamente sia fuori dubbio, il discorso è più mentale, nel senso anche uscire col Milan e quindi perdere quella mentalità del triplete, quella potrebbe essere uno shock, però più mentale, perché ormai
sì, perdere un po' di certezze gli farebbe perdere, questo sì.
Con un Milan che, lo ripeto, è l'unica squadra che ha sempre messo in difficoltà l'Inter, addirittura battendola due volte in quell'altro blackout che ci fu sul 2-0, quando in Supercoppa a Riyadh l'Inter si fece rimontare addirittura 3-2.
Eh sì, quindi è successo varie volte all'Inter di farsi rimontare dal Milan anche, e tra l'altro nella sfida di campionato di ritorno che l'Inter ha pareggiato, è arrivato nei minuti di recupero il pareggio, quindi sì, è andata piuttosto in difficoltà.
Anche se colpì tre pali durante quel derby. Poi
vero,
è crocevia sì in Serie A, però secondo me Bologna-Inter non è la gara, almeno nel campionato italiano, che l'Inter affronterà in maniera più difficoltosa, perché ci sono le due romane, lo ripetiamo da un bel po' di tempo, con obiettivi non solo di Europa League ma anche di Champions League, quindi occhio a quelle due, perché una è pre-Barcellona e l'altra invece potenzialmente potrebbe essere dopo la finale di Coppa Italia, quindi le due romane a mio parere potrebbero mettere più in difficoltà l'Inter di un Bologna che è scomparsa a Bergamo e contro il Napoli, lo sappiamo molto bene, nel primo tempo è scomparsa, nel secondo tempo sembrava il Barcellona.
Però saranno a San Siro queste due sfide con le romane,
sì,
mentre
sì,
con il Bologna in trasferta. Io invece credo che potrà essere forse la più difficile, cioè io ritengo la più difficile questa qui di domenica contro il Bologna. E non dico temo un effetto, o meglio temo, non dico mi auguro un effetto relax, perché poi la squadra di Inzaghi, cioè Inzaghi riesce a tenerli sempre sull'attenti, e anche per questo, no? Sono in corsa su tutto. Però dopo una qualificazione così importante, secondo me l'Inter rischia anche un po' inconsciamente, no? Di entrare in campo magari con un piglio diverso. La squadra di Italiano è molto aggressiva, io penso che l'Inter debba perderli a favore del Napoli, ecco, i punti domenica, o almeno iniziare a perdere dei punti, perché ricordiamo se il Napoli dovesse anche solo agganciarla ci sarà lo spareggio, quindi non è che c'è la differenza reti o insomma gli scontri diretti come si faceva
no,
prima.
No, differenza reti che inficia solo sul luogo dello spareggio, che in questo momento sarebbe a San Siro, perché l'Inter ha una differenza reti di più 41 e il Napoli di più 26. Però permettimi di dire che adesso il Napoli ha Monza, Torino, Lecce, Genova, Parma e Cagliari più o meno allo stesso livello dell'Empoli, e alcune goleade potrebbero permettere al Napoli di avvicinarsi all'Inter, però è molto complicato, perché più 15, che è attualmente la differenza tra Inter e Napoli nella differenza reti, è una bella cifra da recuperare. Ma questo, stiamo parlando di un eventuale spareggio post finale di Champions, post campionato, che terrebbe credo tutto il mondo con gli occhi sospesi su Milano oppure su Napoli.
Eh sì, sono delle ipotesi, pure ipotesi le nostre, anche se appunto arrivati a 6 giornate dalla fine con soli 3 punti di differenza non si può neanche ritenere così improbabile uno spareggio. Anzi, io in realtà ti dico la verità, penso il Napoli possa vincerle tutte e 6. Allo stesso momento non so se l'Inter può cadere due volte, quindi
è molto complicato.
Lo vedo possibile davvero questo scenario: magari il Napoli le vince tutte e 6, l'Inter ne sbaglia solo una, se la perde siamo a pari punti.
Sì, poi, ecco, praticamente sì, però occhio perché sì, i blackout dell'Inter, ma non sono mai stati consecutivi, e quando ne mancano 6 significa che per essere sorpassati abbastanza vicino devi cadere. Quindi occhio ai post Barcellona, sia andata che ritorno, perché prima l'Hellas Verona e poi il Torino, e secondo me tanto passa, come hai detto tu, non tutto ma tanto, per Bologna. Magari non è da decisiva, torno sulla mia idea, però sai, se il Napoli batte il Monza e mette la pressione all'Inter, che poi magari già pensa al Milan, anche se Marotta pochi minuti fa ha detto pensiamo a Bologna perché è la partita più importante dell'anno, sai, entrare in campo che sia a pari punti, un errore, un gol, somiglia un po' a quel recupero a Firenze, che per tutto il primo tempo l'Inter fu bloccata e poi cadde addirittura 3-0, ma lì mentalmente non entrò proprio in campo, quindi occhio a queste possibili variabili.
È quello che noi ci auguriamo, e dall'altro lato però il Napoli, senza alcun dubbio, senza guardare a quello che fa l'Inter, deve vincerle tutte, penso sarei d'accordo con me, altrimenti c'è davvero poco poi da guardare all'Inter, e per farlo insomma ha avuto dei segnali, così sembra, può contare su dei giocatori ritrovati, o che comunque, perché parlo di McTominay e Lukaku chiaramente, McTominay non segnava da un po', anche se c'era sempre stato un calciatore che mantiene alto il livello da quando ha fatto l'esordio, e su Lukaku che è tornato a contribuire a due gol, a più di un gol, in questo caso sono stati 3 nella stessa partita, poi qualcuno glielo dà l'assist sull'1-0, qualcuno no, però ecco, da Empoli, nonostante una partita non proibitiva, o meglio dall'Empoli, dalla partita con l'Empoli, nonostante non fosse poi così proibitiva sulla carta, però insomma c'è stato davvero un bel messaggio.
Sì, un messaggio che serviva, perché sai, 2 vittorie in 9 gare, anche se erano arrivate con Fiorentina e Milan, serviva quello shock positivo però al Napoli. E adesso arrivano tutti avversari che se tu vuoi vincere lo scudetto devi battere, anche se lo ripetiamo spesso, il Napoli è caduto a Como, il Napoli è caduto a Venezia anche se finì in parità, il Napoli in casa non è andato oltre il pareggio con l'Udinese, stessa cosa l'Inter che ha perso addirittura punti da una condizione di 0-2 a Parma. Quindi tutte queste gare vanno giocate, però quando poi le gambe iniziano a tremare, nel senso che c'è tensione, le squadre stanno giocando lo scudetto, i campioni, come lo stesso Conte ha detto, devono dare quel qualcosa in più. Magari faceva riferimento proprio a Lukaku, a Neres, a McTominay, per questo sprint finale di stagione partendo già da sabato. Perché lo ripetiamo, non è tanto la partita col Monza, ma la pressione che il Napoli in caso di vittoria può mettere ai nerazzurri per domenica alle 18 a Pasqua, quando andranno a sfidare il Bologna.
Assolutamente Dani, giustissimo quello che dici. Ti chiedo, secondo te chi potrà essere il protagonista a Monza, partita che ripetiamo è contro una squadra che ormai retrocessa in Serie B, si aspetta solo l'aritmetica. Però ad esempio mise in difficoltà l'Inter e non sono mai da sottovalutare, o meglio il Napoli deve entrare come se fosse una partita normale, quindi tu a chi ti affidi, su chi metti una fiche?
Io credo che il discorso sia mentale, in trasferta il Napoli deve mentalmente tornare a vincere, e per farlo secondo me è importantissimo che Scott McTominay, che tra l'altro lunedì sera era indemoniato, dia quello stesso apporto offensivo al fianco di Lukaku che possa permettere al Napoli di creare tanto offensivamente, perché tante volte è mancato quell'uomo che dà anche la superiorità offensivamente, perché Lukaku le sponde le riesce sempre a fare, però poi gli inserimenti delle mezzali e un po' l'assenza di Anguissa e McTominay, che non segnava come detto tu da 8 turni, sono mancate al Napoli. Quindi in queste trasferte qui mi viene in mente l'occasione di Como, non so se la ricordi, sull'1-1 McTominay ha l'opportunità in contropiede, certo. Miracolo di Butez, palla comunque centrale, però lì poteva cambiare la stagione del Napoli. Io immagino che proprio nello stesso assetto, nella stessa possibilità, il Napoli possa colpire un Monza che, come hai detto tu, non va sottovalutato, però quando hai giocatori così in forma, un McTominay strabiliante contro l'Empoli, ha sfiorato la tripletta con il palo, è veramente è un giocatore sontuoso che, se a mio parere, non stupisce, perché il Napoli ha speso 30 milioni per un calciatore che era titolare in Premier League, sì, in una squadra non top, perché lo United non è top da un bel po' di anni, lo dicono le classifiche, certamente non io, ma a me non sorprende il rendimento di un calciatore totale che attualmente è, credo, il centrocampista più forte della Serie A. Quindi la Fish è sullo scozzese.
E voglio aggiungere qualche dato a tuo supporto brevemente, poi andiamo in chiusura, perché McTominay adesso è secondo in Serie A tra i centrocampisti, parliamo per gol più assist, avanti a lui c'è solo Reinders, è terzo per gol attesi, è secondo per tiri e tiri in porta, è primo per tocchi in area avversaria, è terzo per duelli aerei vinti, tra l'altro il secondo è Anguissa, è quarto per dribbling completati, e questo qui non ce l'ho, mi è venuto sul momento, credo sia anche tra i primi centrocampisti per gol di testa, perché aveva fatto un gol a Udine, ne ha fatto un altro adesso, insomma non sono molti i centrocampisti che segnano di testa, un giocatore completissimo che veramente non deve sorprendere, che però quando lo si guarda veramente dà soddisfazione.
Sì, sì, ed è il secondo marcatore del Napoli, ha sole 4 lunghezze da Lukaku, che però poi ha fatto 10 assist, quindi McTominay domina, lo sta facendo al primo anno al Napoli, un impatto pazzesco, e ripeto, 8 gol praticamente sono tantissimi per un centrocampista, sono gli stessi che ha chiesto Conte ad Anguissa, che comunque non è lontano, è a 6, e quindi vediamo anche, perché poi c'è la domanda su Rafa Marin, brevemente andiamo pure su di lui, perché o lui o Oliveira centrali, anche se credo che contro il Monza, ma anche per dare fiducia a un giocatore voluto da Conte e Manna, la scelta sarà sullo spagnolo. E poi l'altro dubbio, ne parlavamo anche te negli scorsi giorni, o il doppio play che ha ben figurato contro il Milan e soprattutto contro l'Empoli, oppure il ritorno in mediana di Anguissa e quindi il classico centrocampo con Lobotka e proprio Scott McTominay.
Nulla da aggiungere, Dani, abbiamo credo detto tutto, quindi andiamo in chiusura, vi diamo appuntamento ovviamente alla prossima con il nostro podcast, dove commenteremo quanto è successo a Monza e ci proietteremo anche, come fatto adesso, sugli impegni successivi del Napoli, con qualche focus tecnico, sempre diversi motivi, dai tattici ai motivi di calendario, insomma la cosa scudetto per seguire il nostro podcast. Ovviamente uno, anzi il motivo principale è che c'è Daniele Rodia, che ringrazio.
Grazie sempre gentilissimo Davide, sì, rinnovo chiaramente l'appuntamento al nostro sito, che è aggiornato chiaramente H24, in questa che è una lotta a scudetto a mio parere stupenda e che in campionato, in Serie A, non si vedeva da molto tempo.
Tutto Napoli in podcast.